Buongiorno fratelli e sorelle, vogliamo iniziare questo servizio cantando insieme l'inno numero 5, quale amico in Cristo abbiamo? Numero 5. Cantiamo insieme l'inno numero 4. Inno numero 4.
Thank you.
Grazie. Siamo venuti qui oggi per sperimentare di nuovo la potenza del suo sangue. Ed io penso che siamo venuti con il desiderio nel cuore, allora egli soddisferà pure questo desiderio. Prima che preghiamo insieme, vorrei leggere dal Salmo 119, Salmo 119, verso 89. Per sempre, Signore, la Tua parola è stabile nei cieli. Credo che questo sia ciò su cui tutti noi stiamo, a cui ci riferiamo e possiamo confidare e riposarci su ciò. Alziamoci in piedi e chiediamo al Signore la Sua benedizione. Signore Gesù, grazie per la Tua fedeltà e per la Tua grazia. Signore, questa mattina noi siamo venuti qui con il desiderio nel cuore per ascoltare quello che Tu hai da dirci attraverso la Tua parola. Signore, io Ti chiedo di benedire le labbra attraverso le quali Tu parlerai. Apri tutti i nostri cuori affinché la Tua parola possa cadere in essi e porti frutto per la gloria del Tuo nome. Lode, onore e gloria siano a Te. Amen. Potete sedervi. Cantiamo pure un coro insieme e dopo oggi chiederemo a tutti i fratelli che sono qui oggi dai paesi africani che ci dicano una parola di saluto, forse saluti dalle chiese, dalle assemblee, e noi apprezziamo naturalmente tutti i nostri fratelli, non importa dove loro osservano il Signore, l'importante è che venga fatto. Cantiamo Sol abi fe, sol abi fe. Tutto è possibile per chi crede. È il coro numero 8. E dopo chiederemo a tutti i fratelli dai paesi africani, sia dal Congo, sia dall'Angola. Io dimentico sempre i nomi, ma i fratelli naturalmente sanno chi sono. E il nostro fratello dall'Australia può venire pure. Per favore, dopo il cantico venite qui di fronte. Chiediamo al fratello Kupfer di venire pure qui di fronte e dire alcune parole per tradurre. Dite soltanto una parola di saluto e il fratello Kupfer tradurrà. Sì. Dio vi benedica riccamente. Ricevete i saluti dai fratelli e le sorelle da Kigali, Ruanda. Quello è veramente breve. I fratelli del Congo, dalla mia assemblea, dove io predico, e da altre assemblee, E si sanno che oggi io sono qui. Ed hanno detto di salutare tutti i fratelli e le sorelle nel nome di Gesù Cristo. Amen. Portoghese. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Dov'è il fratello Helmut Miskis? Egli può tradurlo in portoghese. Un altro, sì. Questo è il fratello Celestin dall'Australia. I fratelli e le sorelle dall'Australia, da Sydney e Melbourne, vi danno i saluti nel nome di Gesù Cristo. Noi vi amiamo e preghiamo per voi. Era un grande desiderio per me essere qui. Il Signore vi benedica tutti. Saluto tutti voi nel prezioso nome del Signore. È bello essere qui. Vi porto i saluti da numerosi fratelli e sorelle da Città del Capo. E possa il Signore benedire tutti noi questa mattina tramite la Sua parola. Grazie. Vi saluto tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. Noi siamo una piccola assemblea a Berna. Berna, Svizzera. Solitamente veniamo qui con alcuni fratelli e sorelle. Ma tutti quelli che abbiamo lasciato nell'assemblea vi mandano i saluti. Siamo veramente riconoscenti per la parola. Il Signore vi benedica. Vi salutiamo nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. È stato detto i fratelli dell'Africa, noi siamo qui da Parigi e voglio soltanto dire quello che è stato detto anni fa, ciò si adempie ora. Che queste case sarebbero state edificate anche per le persone che vengono da fuori per ascoltare la parola di Dio. Noi siamo sempre toccati profondamente da ciò e vi portiamo i saluti con tutto il nostro cuore, perché in questo luogo è predicata la vera parola di Dio. E noi crediamo con tutto il nostro cuore che qui rimaniamo nella verità. Vi auguriamo buon appetito nella parola di Dio. Saluto tutti voi nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. La Chiesa del Signore in Angola, da Cabinda, Luanda, saluta tutti voi nel nome del Signore Gesù Cristo. Mia moglie è con me. Possa Dio benedire tutti voi. Anche la mia casa e la mia famiglia salutano tutti voi nel nome di Gesù Cristo. È scritto nella parola di Dio: beato il popolo che conosce il suono della tromba. Amen. Dio vi benedica. Un momento. Traduci per i fratelli. Per favore, traduci ora per i fratelli. Traduci in francese ora. Alziamoci tutti in piedi. Vorremmo che i nostri fratelli sapessero che noi li amiamo, li apprezziamo, che stiamo dietro il loro ministero e siamo riconoscenti a Dio che essi portano la parola nel loro paese. Naturalmente, se lasciassimo predicare tutti i fratelli qui in questo luogo, allora non sapremmo chi dovremmo chiamare e chi no. E quindi abbiamo compreso ciò e vi auguriamo con tutto il nostro cuore la benedizione di Dio. Per me è una gioia speciale, specialmente quando penso all'Africa. Il fratello Branham disse nel 1965 di aver visto le mani stese in Africa ed egli aveva una grande brama di venire in Africa. Tuttavia ciò non gli fu più permesso. Nell'ultimo viaggio non gli fu più permesso di predicare. Nel suo passaporto c'era un timbro per il quale egli non poteva partecipare ad alcuna riunione religiosa, solo perché le denominazioni non lo volevano. Ma Dio ha trovato una via affinché il messaggio giungesse là. Una grande raccolta è stata portata dentro. È lo stesso messaggio, la stessa parola di Dio che voi e noi portiamo insieme. Allo stesso tempo vorrei indirizzare una parola a tutti i fratelli, tutti i fratelli in tutte le nazioni, in ogni lingua, e specialmente voi che siete qui oggi. Dio vi benedica nel ministero del Signore. Il momento è giunto in cui dobbiamo parlare un solo linguaggio, e cioè dire quello che Dio ha detto. E il fratello Kupfer oggi ha già detto davvero una buona parola. Per favore, traduci. Egli mi ha detto questa mattina in ufficio: fratello Frank, si tratta del fondamento. Si tratta del fondamento. E dopo è importante come vi si edifica sopra. Entrambi devono essere giusti. Entrambi devono essere corretti. Il fondamento deve essere corretto. E Paolo disse: io ho posto il fondamento. Lo stesso fondamento deve essere posto oggi. E per edificare correttamente su questo, deve essere predicato allo stesso modo. L'edificazione della Chiesa è sempre la stessa. È così? Noi ringraziamo Dio per tutti i fratelli nel ministero, in tutte le lingue. Il fratello Smith ci ha dato i saluti dal Kazakhstan, dall'Ucraina, dalla Russia, dalla Moldavia, dall'Armenia, dovunque si parli la lingua russa. Lì i fratelli ci mandano i saluti e noi trasmettiamo di nuovo questi saluti. Dopo abbiamo ricevuto saluti dalla Finlandia, dal Kenya, dalla Repubblica del Congo, dal Cile. Abbiamo ricevuto pure i saluti da ogni parte. I nostri fratelli e le nostre sorelle sono uniti a noi perché sono uniti con il Signore. Chiunque è unito con noi è unito con il Signore, è unito con la parola e con il vero messaggio. Ora preghiamo e chiediamo al fratello Graf di venire di nuovo e pregare. E pregheremo insieme ora, specialmente per tutti i fratelli nel ministero. Fedele Padre nel cielo, ti ringraziamo per il privilegio che questa mattina possiamo essere radunati sotto l'echeggiare della tua parola. Signore, tu conosci la nostra posizione, tu sai come noi la pensiamo. Signore, vogliamo esprimerlo. Abbiamo una sola cosa nella nostra mente: vogliamo ascoltare la tua parola. Non vogliamo soltanto ascoltarla, vogliamo pure riceverla. Non vogliamo soltanto riceverla, vogliamo anche agire di conseguenza. Così, Signore, noi ti ringraziamo che non siamo venuti qui in vano. Tu ci rivelerai la tua parola, tu ce la darai, tu ci darai pure il giusto atteggiamento affinché possiamo agire di conseguenza, perché tu ci hai chiamato fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Signore, tu ci hai pure chiamati fuori da tutte le false denominazioni, ci hai messi su questa roccia e tu stesso hai detto: su questa roccia edificherò la mia chiesa. E questa chiesa viene da ogni popolo, lingua e nazione. Così, Signore, io ti chiedo, possa tu benedire tutti i nostri fratelli, possa tu essere con loro, Signore, possa tu toccare il loro cuore affinché possano andare via da qui con un cuore pieno per portare e predicare la tua parola in ogni nazione. Perché quella è la tua volontà, che ogni anima predestinata sia chiamata fuori. Noi ti preghiamo per questo e ti diamo l'onore e la gloria per quest'ora, per questo giorno. Signore, è il tuo giorno e noi ti benediciamo e ti lodiamo per questo, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo: questo è il giorno. Dopo aver detto alcune parole ai fratelli, chiedo ora alle nostre due sorelle di cantarci un inno. Più tardi anche il nostro fratello e la sorella dalla Bielorussia canteranno pure loro ancora una volta. Ora vorrei dire ai nostri fratelli qui, come Paolo disse in Galati capitolo 1, voi per i giudei, noi per i gentili. Così io dico oggi, noi in Europa, voi in Africa, ma è la stessa opera, la stessa parola, lo stesso messaggio. Dunque, possa il Signore Dio benedirvi ed essere con voi. Siate fortificati, molte preghiere vi accompagnano. E il Signore che ha iniziato la sua opera la porterà pure a compimento. Padre Celeste, ancora una volta chiediamo la tua benedizione per i nostri fratelli. Sii con loro in modo speciale, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica.
Die Liebe Gottes ist viel mehr als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zu tiefsten Sündenbahn. Für Schuld beladene Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihrend Kind versöhnte er, vergab die Sünden ihm. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein, in Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Denn einst entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen. Wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe fliehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. Erlösungsgnade für den Sünder wird stets der Heiligen lieb sein. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tinte füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Halm wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Nie könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr Wert. O liebe Gott, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit Lied der Heiligen sein. O liebe Gottes reich und rein, so grenzenlos und rein, in Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Grazie tante. Grazie tante. Cantiamo il coro numero 2. Io lo amo, io lo amo. C'è qualcuno agli strumenti?
Nicht.
Anch'io saluto e do il benvenuto a tutti voi e saluto tutti i nostri amici, sì, in ogni popolo, lingua e nazione. Il Signore Dio sia grandemente lodato e in primo luogo per il grande privilegio che possiamo vivere ora, che possiamo ascoltare la Sua parola. E dopo, per la grande grazia, che possiamo ricevere la sua parola per fede e possiamo viverla. E come abbiamo enfatizzato la sera scorsa, quando il nostro Signore dice santificali nella tua parola, la tua parola è la verità. Allora, noi dobbiamo essere realmente nella parola per essere in grado di essere santificati da Lui. E al riguardo leggeremo alcune scritture per avere davanti a noi che il tempo della separazione è giunto, separando la luce dalle tenebre, separando la verità dalla menzogna. La parola da tutte le interpretazioni. E al riguardo ho scelto la parola in 2 Corinzi capitolo 11 ed io spero che ognuno si senta a casa, ognuno da tutta l'Europa e da mezzo mondo. 2 Corinzi capitolo 11. Qui Paolo scrive con la responsabilità che egli aveva davanti a Dio per la Chiesa che egli chiama una casta vergine. Egli voleva presentare a Cristo una casta vergine. 2 Corinzi, capitolo 11, dal verso 2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Per favore, aspettatevi da noi che oggi portiamo lo stesso messaggio, aspettatevi da noi la stessa gelosia per la Chiesa del Dio vivente. La stessa gelosia ci guida, e questo per lo specifico motivo perché la sposa è fidanzata a Cristo lo sposo e a nessuno è permesso di toccarla. Nessuna contaminazione, nessuna seduzione può accadere. Lo sposo celeste ha il diritto ad una pura è casta vergine, ad una pura sposa. Già nell'Antico Testamento Dio diede i comandamenti che dovevano essere osservati, ma dopo viene Paolo che va dritto al punto ed egli ritorna indietro al giardino dell'Eden nel verso 3. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Satana, sin dall'inizio, iniziò a sedurre Adamo ed Eva. Tutta l'umanità, per allontanarli dalla parola originale, per mettere poi dietro il suo punto interrogativo. Ha Dio detto? Non è così male, no. Voi non morirete. E quello che Dio disse fu adempiuto. L'umanità fu separata da Dio, consegnata alla morte. Ora Paolo in quel tempo disse: io temo che con voi, fratelli e sorelle, con voi, i credenti, accada la stessa cosa come è accaduto con Eva. Poiché il nemico è astuto ed egli usa sempre la parola di Dio con la differenza che egli inganna le persone con ciò, poiché egli rende la sua propria interpretazione come essendo l'originale. E questa è la trappola alla quale tutti noi dobbiamo stare attenti. Dopo continua nel verso 4, e qui abbiamo i tre segni speciali che dovrebbero spiccare per noi se il nemico è già impegnato a condurci fuori strada. Verso 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, riflettete un po'. Una chiesa chiamata all'esistenza tramite il ministero degli apostoli, equipaggiata con tutti i doni dello Spirito, non c'è stata un'altra chiesa equipaggiata con tutti i 9 doni dello Spirito come la chiesa a Corinto. È proprio là, dove Dio in modo particolare, in modo soprannaturale, può essere all'opera, ed è all'opera, là il nemico farà i suoi attacchi per distruggere e condurre le persone fuori strada. Dopo continua, nello stesso verso 4, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, e come terza cosa, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. A Berea era totalmente diverso. Essi investigavano ogni giorno nella Sacra Scrittura per esaminare ciò che veniva insegnato, cosa veniva predicato, per confrontarlo con quello che è scritto. E se non abbiamo questa intenzione, possa Dio darcela. non per il fatto che non crediamo quello che viene predicato, ma vogliamo avere la certezza finale, e questa l'abbiamo soltanto se la troviamo nella parola di Dio e se l'abbiamo confermata in essa. Ieri abbiamo menzionato molto brevemente che non solo le scritture vengono usate in modo errato, fino a Giovanni capitolo 20 verso 23, a chi rimetterete peccati saranno rimessi, iniziando con Matteo capitolo 16 dal verso 16. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa. Ogni cosa viene interpretata privatamente e trasmessa. Così, in ogni soggetto dobbiamo ritornare indietro alla Sacra Scrittura e leggere cosa fece Pietro, cosa fece Paolo, come ebbe luogo il perdono dei peccati, il battesimo. Dopo si deve andare in tutte le altre scritture, leggendo nel suo nome sarà predicato il perdono dei peccati in tutte le nazioni. Non un confessionale, ma attraverso la predicazione all'umanità è portata l'offerta del perdono. E chiunque crede a questo messaggio divino, chiunque crede in Gesù Cristo come personale salvatore, a lui ogni servitore di Dio può dire, a tutti voi che credete alla parola di Dio e credete che Gesù Cristo ha perdonato i vostri peccati e vi ha redenti alla croce del Calvario, a voi i peccati sono rimessi nel suo nome. Nella stessa maniera, a tutti quelli che non credono, si può dire, se voi non credete, allora morirete nei vostri peccati, poiché così è scritto, così è scritto. Dunque, per ogni soggetto, tutte le scritture che parlano al riguardo devono essere considerate per avere un equilibrio nella Sacra Scrittura, una proclamazione su un terreno equilibrato. E questo Dio ce l'ha dato per mezzo della sua grazia, non perché noi lo volevamo, ma perché Egli prima della fondazione del mondo l'ha ordinato in quel modo. Dunque, abbiamo molte scritture che dicono che noi dobbiamo vincere, che dobbiamo vincere fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 21. Qui abbiamo, nel verso 7, abbiamo per l'ultima volta il verso in cui è scritto, Apocalisse, capitolo 21, verso 7, chi vince erediterà tutte queste cose e io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Proprio alla fine i vincitori saranno presi su nel rapimento. Tutti quelli che hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e a motivo della parola della loro testimonianza. Apocalisse capitolo 12. E se leggiamo i messaggi alle sette epoche della Chiesa, allora si tratta sempre chi vince. E se noi leggiamo nella lettera di Giovanni, allora si tratta di vincere. E ci viene detto nei dettagli cosa dobbiamo vincere qui in Apocalisse capitolo 2. Naturalmente è il messaggio all'angelo della chiesa, ed ogni volta nei messaggi alle sette epoche della chiesa il nostro Signore introduce se stesso come egli è. Qui in Apocalisse capitolo 2, la seconda parte dal verso 1: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E dove viene la descrizione della Chiesa e della sua condizione in quel tempo? E dopo viene, nel verso 7, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince? A chi vince? Prima dice: tu hai messo alla prova quelli che si definiscono apostoli, che affermano di essere mandati dal Signore, e li hai trovati bugiardi. Tu hai visto da dove vengono i Nicolaiti, e le loro opere sono odiate dal Signore e dai credenti, come scritto nel verso 6. Ma dopo, chi vince? In tutti i messaggi e le sette epoche della Chiesa, l'enfasi è riguardo al vincere. Fratelli e sorelle, se leggiamo tutte le scritture che parlano di vincere, allora dobbiamo chiedere a Dio di illuminarci ogni area per mostrarci quello che si deve vincere, persino tutto ciò che non appartiene al regno di Dio, che non appartiene alla vita personale, ogni cosa che ci separa da Dio, sia corporalmente, sia spiritualmente, che riceviamo la potenza per vincere. E come abbiamo già detto, che tutti siano purificati dal sangue dell'agnello, santificati nella parola di verità. Ora, prima che entriamo nei dettagli di questo soggetto, vorrei leggere dalle citazioni del fratello Branham, giusto due citazioni, che vengono usate per la distruzione dei credenti, usando una punteggiatura errata, punti e virgole messi in modo errato. Tuttavia, io leggo qui dal sermone del 12 dicembre 1964, dal titolo Il tempo della raccolta. E qui è scritto ciò che segue. Io lo leggo in tedesco e in inglese, affinché tutti voi comprendiate il collegamento, anche in altre lingue. Sapete, io odo la venuta della mietitrebbia. Il Consiglio Mondiale delle Chiese. Qui ci sono due pensieri totalmente diversi e sono messi insieme. E giammai nel tempo e nell'eternità non apparterranno mai insieme. Nel modo giusto deve essere, io odo la venuta della mietitrebbia. Punto. E dopo deve continuare il Consiglio Mondiale delle Chiese farà la separazione. E si hanno fatto del Consiglio Mondiale delle Chiese la mietitrebbia e dopo ne fanno una frase separata. Egli separerà, ma prima essi fanno la separazione. Io dico questo con dolore e non so se devo chiedere di pregare o di essere addolorati. Ma poiché il fratello Frank molti anni fa ha visto realmente il campo di grano ben maturo, le spighe erano piene e curvate, ben mature, già un po' arse dal sole, e dopo vennero le nuvole. E il Signore disse: mio servitore, porta dentro la raccolta. E dopo guardai alla mia sinistra se questo era il campo di grano, e alla mia sinistra c'era una mietitrebbia nuova di zecca. E il Signore disse: sali su questa mietitrebbia sulla quale nessuno è mai salito prima e porta dentro la raccolta. Mentre andavo verso la mietitrebbia, le nuvole si oscurarono. Ed io alzai lo sguardo e vide le nuvole che si formavano, come se c'era una battaglia in mezzo alle nuvole. Sì, c'era realmente un caos in mezzo alle nuvole. Ed io ebbi l'impressione, io dissi pure: caro Signore, è troppo tardi. Non posso portare dentro il raccolto. Il giudizio sta per cadere. Questa era la mia impressione. E come dissi questo, ancora una volta il comando: sali su questa mietitrebbia e porta dentro il raccolto. E in quel momento si fece come un'apertura in mezzo alle nuvole e sembrava come se il sole brillasse 7 volte più forte e con tutta la potenza splendeva su questo campo di grano. E dopo cominciai a mietere, alzando lo sguardo iniziai qui e andai avanti e arrivai a portare dentro l'ultima fila. E in quel momento, quando feci l'ultimo taglio, in quel momento le nuvole si raccolsero di nuovo e cominciò a tuonare e a lampeggiare. Ed io pensai realmente: ora l'intero mondo andrà a pezzi. E poiché il fratello Frank ha visto questo e lo ha riferito, e dato che ai fratelli negli Stati Uniti non piace questo, perciò hanno fatto un atto criminale qui. E quello che è scritto nell'originale, e voi potete sentirlo nei nastri, dove appartiene la virgola e dove appartiene il punto. E quello dovrebbe stare insieme. Lo leggo ancora una volta, come dovrebbe essere nell'originale. Io odo venire la mietitrebbia. E se si prendono tutte le altre citazioni che ha fatto il fratello Branham in merito alla mietitrebbia e in merito al portare dentro il raccolto, allora è molto chiaro. Ma i fratelli mentono, ingannano, spandono le loro teorie, e questo per il danno della sposa. Io lo leggo ancora una volta nel contesto. Io odo venire la mietitrebbia. E dopo, poiché il Consiglio Mondiale delle Chiese recherà l'ultima persecuzione. E il fratello Branham disse, nell'ultima fase, quando la persecuzione verrà sopra la sposa, allora il resto del raccolto sarà portato dentro. E le cose più grandi che Dio abbia mai fatto accadranno nella sposa, fino alla parola parlata. E perciò, qui l'enfasi ora, il Consiglio Mondiale delle Chiese farà la separazione. Sì, va bene. Questo sarebbe il suo compito. Il Signore disse in quel tempo, il nemico ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Tuttavia, tutti noi siamo consolati. La sposa non sarà sedotta. Non può essere sedotta. Noi non siamo le nostre cose. Non siamo la nostra propria opera. Noi siamo stati posti da Dio per l'edificazione della Chiesa, per il compimento della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Il messaggio dell'ora è stato portato per questo scopo, senza riguardo a quello che le persone dicono su di me e su di noi. Dio ha la sua via, egli completerà la sua opera. Ancora una cosa, quello che causa dottrinalmente il più grande danno dentro il messaggio è qui, in questo sermone. Credo che appartenga a questo sermone in merito al rapimento. Qui il fratello Branham dice, il Signore stesso discenderà dal cielo con un grido. Con un grido. E dopo viene la scrittura, 1 Tessalonicesi capitolo 4 verso 17. Questa è la scrittura più conosciuta che parla del ritorno di Gesù Cristo in merito alla risurrezione di quelli che si sono addormentati in Cristo e del mutamento di quelli che in quel tempo saranno in vita. Ed ora ascoltate attentamente. Un grido. E dopo c'è una virgola. E comunque esse scrivono a grandi lettere, è il messaggio che va avanti ora. È stato detto un grido, punto. E dopo egli si riferisce ancora a 1 Tessalonicesi capitolo 4 e lì viene con un grido. E dopo la scrittura il fratello Branham lo enfatizza ancora molto e dice un grido. Nella Bibbia tedesca dice una chiamata al risveglio, perché si tratta della risurrezione dei morti. E dovrebbe esserci un punto. E dopo dovrebbe seguire ciò che viene dopo. È il messaggio che in primo luogo va avanti. Il vivente pane di vita. Cosa ne hanno fatto loro? Il grido che avrà luogo al diretto ritorno di Gesù Cristo
Sin dal
1966 essi lo predicano in collegamento con il messaggio. Io l'avevo già tradotto in quel tempo. In quel tempo essi inventarono la dottrina che il Signore, dall'apertura dei suggelli, specialmente tramite il messaggio, che è il grido secondo Primo Tessalonicesi capitolo 4, dopo essi si sono levati con una dottrina che il seggio di grazia non è più il seggio di grazia, ma un seggio di giudizio. E dopo essi dicono, ora la grazia è solo nei cuori dei credenti dove Dio ha eretto il suo trono. E loro dicono ogni specie di cose. Fratelli e sorelle, vi chiedo di comprenderlo in modo corretto. Non si tratta soltanto di noi in Europa. Si tratta di ogni popolo, lingua e nazione. Si tratta della Chiesa sposa su tutta la terra. E quando Paolo scrive, se qualcuno viene e vi predica un altro Gesù, un altro messaggio, un altro Vangelo, che ha ricevuto uno spirito totalmente diverso, allora voi lo sopportate. Io non lo sopporto e spero che tutti noi non lo sopportiamo. Che la nostra mente divina, che è collegata con Dio e con la sua parola, non sia contaminata. No, non lo sopportiamo di essere fuorviati in dottrine errate ed allontanati dalla verità. Dunque, il nostro Signore discenderà dal cielo. Oggi questo è ancora al futuro. E quando Egli scenderà, allora Egli verrà con un grido e con la voce d'arcangelo e con la tromba di Dio. E allora i morti in Cristo risusciteranno. E noi che siamo in vita, che rimaniamo, saremo mutati. Questo è ancora il futuro. Quello che è al presente è scritto qui nello stesso contesto. È il messaggio che in primo luogo deve andare avanti e va avanti. Il pane della vita che viene portato alla sposa. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Fratelli e sorelle, poiché ho tradotto tutte le predicazioni del fratello Branham in lingua tedesca, perciò sono a conoscenza con tutti gli errori che sono stati portati nel messaggio, che sono stati interpretati nel messaggio. Io sono a conoscenza con quello. Per favore, non arrabbiatevi con me. Io sono geloso della Chiesa di Gesù Cristo. Con una santa gelosia. I compromessi sono esclusi. Non con me, non con me. È impossibile. Per tutta l'eternità è impossibile. Veniamo al punto. Questo lo lasceremo ora. Forse lo toccherò in una lettera circolare per mostrare ai nostri fratelli e alle sorelle in tutto il mondo, per mostrare loro come il nemico realmente si intrufola. E non solo la Bibbia è stata interpretata centinaia di volte e nulla è rimasto nell'originale, nel giusto contesto, ma anche il messaggio non è stato lasciato nel modo in cui dovrebbe essere, ma in così tanti casi è stato preso fuori dal contesto. Per me è una situazione insopportabile. Ma poiché noi abbiamo preso la nostra posizione per la parola e nella parola, perciò siamo rivestiti con la piena armatura di Dio per prendere posizione contro tutte le macchinazioni del nemico. E la parola di Dio rimane la spada dello Spirito. E proprio alla fine il diavolo sarà messo ai piedi del Signore, che signoreggerà sopra i suoi nemici. Ed ecco come Dio darà la vittoria alla Chiesa sposa. Come l'abbiamo mostrato nella lettera circolare, Satana sin dall'inizio ha cercato di distruggere il piano di Dio, di annullarlo e di distruggere la Chiesa. Ma Dio, egli vigila sulla sua parola, sopra la sua Chiesa, e noi siamo guidati fino alla fine, tenuti in salvo da Dio. Chiunque legge nel libro dell'Apocalisse troverà del continuo il termine che Giovanni, quando ricevette la rivelazione, come Giovanni l'ha usato. Apocalisse capitolo 5 verso 1. Apocalisse capitolo 5 verso 1. Ed io vidi. Verso 2. Ed io vidi. Verso 6. Ed io vidi. Si può andare di capitolo in capitolo. E qui dice del continuo. Andiamo nel verso 11. Ed io vidi. E del continuo io vidi. Dopo il capitolo 6, verso 1. Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli. Io voglio collegare questo ora, che gli uomini di Dio, i profeti, non parlavano soltanto, essi erano veggenti. E se prendiamo i profeti dell'Antico Testamento, prendiamo Isaia capitolo 6, egli vide il Signore seduto sul suo trono, egli vide l'esercito celeste alla sua destra e alla sua sinistra. Prendete Ezechiele capitolo 1, egli vide il Signore sul suo trono, egli lo descrive dall'alto in basso, in ogni dettaglio. Dopo, fino ad Apocalisse capitolo 4, Giovanni vide una visione. Egli vide una porta aperta nel cielo e dopo poteva dire nel verso 2: e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono stava uno seduto. Egli lo vide, era un veggente. E quello che gli vide, tramite ispirazione, gli fu dato quello che abbiamo oggi davanti a noi, quello che è stato scritto. E noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore per la sua preziosa e santa parola. Si può andare in tutto il libro dell'Apocalisse, ed io vidi una grande moltitudine che nessuno poteva contare, fino a io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Gli uomini di Dio erano veggenti e il fratello Branham era un veggente. Egli vedeva visioni, Dio glielo rivelava, Dio glielo mostrava, e da quello che gli era mostrato veniva dopo l'ispirazione. Così noi ringraziamo Dio che non seguiamo qualcuno che ha immaginazioni, ma seguiamo il Signore, il quale sin dall'inizio ha usato i suoi servitori e profeti mandandoli per proclamare il suo consiglio e lasciarlo a noi. Vale a dire quello che dobbiamo conoscere. Ritorniamo indietro in Apocalisse capitolo 21 verso 7. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Giusto alcune scritture per averlo davanti a noi, vale a dire sin dall'inizio. Io lo leggo ancora una volta, Apocalisse capitolo 21 verso 7. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Quale parola ci ricordiamo ora? 2 Corinzi capitolo 6, e qui nel verso 18, 2 Corinzi capitolo 6 verso 18: e sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Ma cosa è scritto nel verso 17? Nel verso 17 si tratta della separazione, della chiamata fuori, che deve aver luogo prima del verso 18. Ora, il verso 17: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. Questo ci porta in Seconda Samuele, capitolo 7, verso 14, dove si parla del nostro Signore come figlio che sarebbe venuto. In primo luogo andiamo in Genesi capitolo 18 verso 10. Genesi 18 verso 10. Ieri abbiamo detto che Dio dava in primo luogo delle promesse e quando si avvicinava il tempo dell'adempimento delle promesse, allora il Signore Dio parlava di nuovo. E dopo, in Genesi capitolo 18 verso 10, egli disse ad Abramo, Genesi capitolo 18 verso 10: tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo, ed ecco, Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ora, giusto per dire questo, il figlio che era stato promesso era l'erede. Era l'erede. E perciò Paolo scrive ai Galati: per tutto il tempo che il figlio è minorenne, non è affatto differente dal servo. Ma quando il figlio diventa adulto, allora ha luogo l'adozione quale figlio. Tuttavia, veniamo qui al punto successivo, vale a dire in Genesi, capitolo 22, Genesi capitolo 22 versi 15 e 16. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta. Oh, come straordinario! I profeti vedevano visioni. I profeti udivano la straordinaria voce di Dio, il Signore, con le loro orecchie. Verso 16: io giuro per me stesso dice il Signore. Ed ora viene qualcosa di potente, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, la promessa era naturalmente in Isacco, la tua eredità sarà benedetta. Ed ora Isacco doveva essere sacrificato. La discendenza non era ancora qui. Sembrava che quello che Dio stesso aveva promesso, quello che egli voleva fare, sembrava che volesse distruggere la stessa cosa. No! Dio stava provando Abramo non solo nella fede, ma anche nell'obbedienza. Fratelli e sorelle, questo appartiene all'elezione. Questo è indirizzato a quelli che credono le promesse di Dio e che sono eredi di Dio e coeredi di Cristo, che possono provare la loro fede tramite l'ubbidienza. Giacomo ha scritto in modo particolare che Abramo non fu giustificato soltanto per la fede, ma fu giustificato tramite l'ubbidienza. E la cosa principale che Dio gli promise e gli diede di sacrificarlo, ed egli era pronto a farlo, ma c'era una rivelazione prima di quello. In Ebrei, capitolo 11, potete leggere, egli era convinto nel suo cuore, era convinto che Dio era in grado di risuscitare Isacco dalla morte e che sarebbero ritornati entrambi. E perciò Abramo poteva dire ai servitori: rimanete qui, io e il mio figliolo andremo ad adorare e ritorneremo di nuovo. Sebbene sapeva che doveva sacrificare Isacco, egli poteva dire: noi ritorneremo. Fratelli e sorelle, questa è una fede vivente che è fondata nella parola di Dio, e questa fede è data a voi e a me, a noi. Esodo capitolo 4, versi 22 e 23. Mosè disse al Faraone, tramite l'incarico di Dio: lascia andare il mio figliolo affinché possa servirmi. Ora Israele era il figlio che era stato chiamato fuori affinché dopo potesse essere adempiuto: io ho chiamato il mio figliolo dall'Egitto. Le profezie della Bibbia sono il fondamento per quello che è accaduto in seguito nel Nuovo Testamento con il nostro Signore e con tutti i figli e le figlie di Dio. In Matteo capitolo 1, verso 21, ci viene riportato in merito alla nascita del Figlio di Dio. In Matteo capitolo 3, verso 17, ci viene parlato dell'unzione, della consacrazione, che lo Spirito Santo venne sul nostro caro Signore e come dopo egli iniziò il suo ministero. Giovanni aveva quasi terminato il suo ministero e il momento era giunto in cui il nostro Signore, come figlio dell'uomo, come profeta, doveva adempiere il suo ministero. Ed ecco che accadde: il battesimo ebbe luogo. E per dirlo chiaramente, l'unzione, il battesimo dello Spirito ebbe luogo. Il rivestimento con la potenza dall'alto ebbe luogo, poiché egli doveva essere il Cristo, l'unto. La parola Cristo in ebraico è Messia, l'unto, Messia. In greco Cristo, in lingua tedesca è l'unto, Cristo. E questa è la nostra confessione, che Gesù Cristo, non solo Gesù, ma Gesù Cristo, Yeshua Messia, egli è entrambi, Redentore, Salvatore, e tutto quello che Dio voleva fare attraverso di lui. Egli doveva essere l'unto, affinché sotto l'unzione adempisse il suo ministero. Dopo, noi veniamo in Matteo capitolo 17, verso 5, dove il nostro Signore era sul monte della trasfigurazione, e quando la gloria di Dio scese, ed egli fu trasfigurato, e i suoi vestimenti erano come lino bianco brillante. Dopo venne la voce dalla nuvola della gloria: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Ora viene la transizione. Non solo il ministero che egli esercitò, ma ora è indirizzato a noi di ascoltarlo. E questo ci porta in Apocalisse, capitoli 2 e 3. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Secondo Efesini, capitolo 1, verso 5. Noi siamo predestinati come figli e figlie di Dio secondo il beneplacito della sua volontà. Fratelli e sorelle, possa essere detto qui ancora una volta: come il Figlio di Dio era la parola che è stata fatta carne, e il seme originale che fu promesso sin dal giardino dell'Eden, che il seme di Dio sarebbe venuto per schiacciare la testa del serpente e darci la redenzione, egli, la parola originale, e la parola era con Dio, e in primo luogo la parola era Dio e dopo era con Dio, e poi la parola fu fatta carne ed è dimorata in mezzo a noi. Il pensiero principale è quello che noi, dalla stessa parola, dallo stesso seme, noi siamo nati di nuovo ad una vivente speranza, che Gesù Cristo è il primogenito in mezzo a molti fratelli. Per noi è quasi incomprensibile. Certe volte guardiamo a noi stessi come vasi deboli, uomini come gli altri, pieni di debolezza e di errori. Tuttavia, lasciatemi dire questo qui per vostro incoraggiamento. Dio non era interessato a quello che le persone non avevano fatto in modo corretto. Egli era interessato principalmente a quello che le persone avevano fatto secondo la sua parola e la sua volontà. Guardate a Mosè. Egli sapeva esattamente che gli era permesso di sposare solo una della sua tribù. Egli sposò la figlia di un sacerdote. Dio non disse nulla. E quando giunse l'ora dell'incarico, allora Dio rivelò se stesso, senza accusarlo, senza dire: Mosè, cosa hai fatto? Anche quando Miriam ed Aaron si levarono contro di lui e dissero: ah, Mosè. Perché Mosè prese qualcuna. Cosa fece Dio? Egli non fece i conti con Mosè. Egli non era affatto interessato a ciò. Non fece i conti con Mosè. Egli fece i conti con Aronne. Fece i conti con Miriam. Perché Dio lo permise? Perché? Affinché nessun uomo sia onorato. E affinché nessun uomo possa apparire come infallibile. Ma che tutta la gloria appartenga al Dio Onnipotente. Pensiamo a tutti gli altri uomini. Quando persino si diventa rossi in faccia, si arrossisce. Quando pensiamo a Davide, a Salomone, non si deve persino leggere ciò. Non possiamo persino leggerlo. E che ne è di Dio? Cosa fece Dio al riguardo? Un giorno Dio parlò a Salomone: io ti ricevo come un figlio. Tu sarai mio figlio. Sì. E tutti gli altri osservavano. E quando qualcuno diceva qualcosa, non aveva importanza. Qual era la cosa principale? Davide aveva in cuore di edificare una casa al Signore, di edificare un tempio. Egli cercava tutto il materiale, stava preparando ogni cosa, e Salomone edificò il tempio. Così? Che ne è ora? E di questo si tratta oggi, l'edificazione della Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore. Di questo si tratta. Non che ci giudichiamo gli uni gli altri secondo la carne, ma come ha scritto Paolo, da ora in poi non conosciamo nessuno secondo la carne, ma lo conosciamo secondo lo Spirito. E ci riceviamo gli uni gli altri come Dio ci ha ricevuti in Cristo. Ora, i tre brani dall'Epistola di Giovanni, dove si parla dei vincitori. Primo Giovanni, capitolo 2, dal verso 12 al verso 14. Primo Giovanni, capitolo 2, dal verso 12. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Non in un certo periodo di tempo saranno perdonati. No, perdonati tramite il sangue dell'agnello. Sono perdonati e non sono più ricordati. Verso 13. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Una parola indirizzata ai giovani che sono attaccati dal nemico in modo particolare e devono soffrire in modo particolare. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Anche oggi auguriamo a tutti i giovani, auguriamo loro che vincano il maligno, che vuole condurli nella via larga. Entrate per la porta stretta, perché larga è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Possa ognuno trovare oggi la porta stretta e possano tutti entrare in essa. Ricevete la vittoria di Dio per voi stessi. Così come è certo che Gesù Cristo ha vinto il maligno, così è certo che Egli ci dà il potere, la potenza di vittoria per vincere il maligno. Dopo continua nel verso 14 con l'ammonizione: padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Questo è stato riassunto qui in un verso. La parola di Dio rimane in voi continuamente. Ed ecco come voi avete vinto il maligno. Non tramite la nostra propria forza, senza la vostra propria volontà, senza i nostri sforzi, ma come ha scritto Davide: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Specialmente per tutti i giovani ora, serbate la parola di Dio nel vostro cuore e sarete custoditi. Dio ha una via per voi e per tutti noi, per tutti noi. Solo se la parola di Dio è in noi continuamente. Qui è scritta la parola continuamente. Quando uno entra in un appartamento, allora questa è l'abitazione. Se la parola di Dio dimora in voi continuamente, non solo durante la riunione, durante la predica, ma quando la parola di Dio dimora in voi continuamente, solo tramite questo voi avete vinto il maligno. E dopo sarà manifestato che non è la vostra potenza, era la potenza di Dio in voi, la potenza di Dio in voi. La seconda scrittura in 1 Giovanni capitolo 4, 1 Giovanni capitolo 4, e qui leggiamo il verso 4. 1 Giovanni capitolo 4, verso 4. Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Da prima parla di quelli che ricevono un altro spirito, che non confessano Gesù Cristo come colui che è venuto nella carne. E dopo ai veri credenti è detto: voi siete da Dio e li avete vinti. Avete vinto tutti quelli che predicano un altro Gesù. Li avete vinti. Voi siete da Dio. E in relazione a questo, egli parla naturalmente dello spirito dell'anticristo. 1 Giovanni capitolo 4 verso 3. E ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo, come lo confessa la scrittura, come lo insegna la scrittura, chi non lo confessa in quel modo non è da Dio. E quello è lo spirito dell'anticristo, del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo. Cosa crede tutto il mondo anticristo? Tutti credono che Gesù Cristo, quale figlio di Dio, è nato e generato nell'eternità dal Padre. Una simile dottrina è anticristo, è blasfema. Non un figlio divenne figlio, ma la parola fu fatta carne. Luca capitolo 2 verso 11. Oggi nella città di Davide è nato per voi Cristo, l'unto, che è il Signore. Egli era il Signore in tutto l'Antico Testamento, ma non figlio, egli era il Signore. E quando il Signore, quale re, venne da Abramo per celebrare con lui la vittoria su tutti i re pagani, allora egli, quale re di Salem, era senza padre né madre, senza inizio né fine. Ebrei capitolo 7 ci dà chiarezza riguardo a chi egli era. E dopo viene il paragone con Gesù Cristo, il nostro Signore, che non era nato in cielo, ma nacque a Betlemme, come scritto in Michea capitolo 5. Io spero che voi lo comprendiate. Chiunque predica Gesù in modo diverso è anticristo. C'è solo una cosa nell'Antico Testamento: il Figlio di Dio era stato promesso in tutte le scritture. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. Parlando al futuro, non riferendosi all'eternità, io sono sempre stato un padre per lui e gli sarò sempre padre. Bisogna leggere la Bibbia precisamente, lasciando le cose come sono e lasciandosi ammaestrare da Dio. Ogni altra cosa non è per noi. Dunque, se in tutto l'Antico Testamento era scritto l'annuncio del Messia, del Figlio di Dio, allora noi abbiamo l'adempimento nel Nuovo Testamento. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi Cristo il Signore. Fratelli e sorelle, lì c'è una linea di separazione. E proprio alla fine riconosceremo, vedremo che soltanto quelli che non accettano la dottrina della Trinità saranno perseguitati. Tutti gli altri si uniscono in merito a certi soggetti, ma la schiera chiamata fuori, la Chiesa sposa, non è una parte dell'unione mondiale, ma è unita sotto Cristo il capo. Ora, proprio alla fine, in chiusura, nel caso in cui oggi ci fossero dei battesimi, fratelli e sorelle che desiderano essere battezzati, tutti noi sappiamo che nel grande mandato è scritto che dobbiamo battezzare nel nome. Ci sono diverse traduzioni al riguardo. Non si deve spendere tempo su questo. La parola greca nel nome o sul nome è esattamente la stessa. Io ho dato un'occhiata nell'enciclopedia e perciò alcuni traducono nel nome ed altri traducono battezzatevi sul nome. Ma la cosa importante è in merito al nome, non in merito ai tre titoli. Dio è nostro Padre, egli ha rivelato se stesso nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo nell'unico nome del patto del Nuovo Testamento, Signore Gesù Cristo. Dunque, i nostri fratelli al principio battezzavano biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E guardando indietro, Paolo scrisse ai Romani: tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, in Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 38, dice nel nome. E guardando indietro, Paolo scrive ai Romani: tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. La cosa principale è che accada nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. e non che una formula sia ripetuta, che è usata per la magia. Io ve l'ho detto, a Perisson, una provincia del Canada, nell'Ontario, questo giudeo mi disse, egli appartiene alla loggia massonica libera, e gli disse, io sono un giudeo, e mi chiese come era possibile che lui, quando è entrato nella loggia massonica libera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ha dovuto ripetere questa formula. Io dissi, caro Signore, le voglio chiedere, come è entrato in una simile loggia? Tuttavia, come giudeo, e comunque egli ha dovuto usare questa formula che è stata usata in modo errato per ogni specie di cosa. E quando il clero inizia nel nome del ogni cosa che accadeva nei tempi biblici è stato fatto nel nome del Signore Gesù Cristo. Ed anche lì la Chiesa deve essere riportata indietro al principio. Il tempo è passato, lasciate che riassumiamo. Dio ha un consiglio che porta avanti. Egli ha una Chiesa che chiama fuori, che purifica, che santifica, che si lascia preparare per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Egli ci porta in conformità con la sua parola e con la sua volontà. Egli crea in noi la fede e l'ubbidienza senza riguardo a tutte le cose che possono accadere nella nostra vita. Tuttavia, noi abbiamo sentito che è lo Spirito di Dio che ci guida in ogni verità. E come scritto in Romani capitolo 8, che noi possiamo testimoniare, nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Lasciate che apparteniamo ai vincitori, a quelli che hanno vinto tramite il sangue dell'agnello e tramite la parola di Dio, purificati, santificati, preparati per il giorno glorioso. Quanti di questi due esempi che ho preso dalle predicazioni del fratello Branham, quanti hanno compreso? Quanti l'hanno compreso in modo giusto? Fratelli, noi abbiamo il compito di combattere per la verità, di prendere posizione per la verità e di rimanere nell'equilibrio. Quanti di voi ci sosterranno nelle vostre preghiere? Amen. Sì, noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Ed ora noi ringrazieremo insieme il Signore nostro Dio. Leggo ancora un verso in 1 Giovanni capitolo 5. 1 Giovanni capitolo 5. E qui leggiamo il verso 4. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Non che vincerà, ma ha vinto. Egli ha vinto. La sua vittoria è la nostra vittoria. Benedetto e lodato sia il nostro Signore, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Cantiamo così qual sono. E dopo esamineremo noi stessi nella presenza di Dio. E gli chiederemo di salvare, di guarire e di confermare la sua parola. mentre abbiamo i nostri capi chini e mentre rimaniamo in silenzio in preghiera, lasciatemi chiedere se ci sono alcuni in mezzo a noi che desiderano essere inclusi in questa preghiera e sono pronti a consacrare la loro vita al Signore. Alzate semplicemente la vostra mano. Ne abbiamo? Sì, ce ne sono alcuni. Abbiamo degli ammalati in mezzo a noi che hanno bisogno di essere toccati dal Signore. Grazie, grazie. Abbiamo fratelli e sorelle che hanno ancora difficoltà a comprendere la parola rivelata ed hanno il desiderio e la brama che il Signore apra il loro intendimento per la Scrittura. Noi pregheremo insieme, insieme crederemo e insieme lo sperimenteremo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per la tua grazia, per il prezioso sangue, il sangue del nuovo patto. E ti ringraziamo ancora una volta per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo che riveli te stesso a noi, che tu parli con noi e che tramite il tuo Santo Spirito ci guidi in tutta la verità. Caro Signore, tu sei geloso della tua Chiesa e il tuo popolo è pronto a servirti. La linea di separazione attraversa. La luce è separata dalle tenebre. La verità è separata dall'errore. La parola è separata dall'interpretazione. Caro Signore, qui c'è la tua Chiesa, il tuo popolo, il popolo che tu hai chiamato fuori. Tu ci hai benedetti. Noi ti ringraziamo per questo. Ti lodiamo e ti glorifichiamo. Salva tutti i perduti, guarisci tutti gli ammalati, libera tutti quelli che sono legati e conferma la tua preziosa e santa parola. Noi ti ringraziamo di cuore per tutte le benedizioni, per ogni parola, per ogni rivelazione, per ogni accesso nel tuo piano di salvezza. Benedici in tutta l'Europa, in tutto il mondo. Benedici la tua Chiesa dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. 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 Potete sedervi.
Прощай. мой на тебя, на святое слово твое. Да уповает народ мой на тебя, на святое слово твое.
Caro Signore, Dio sempre fedele, Tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella un bambino sano, un Noè. Forse il diluvio è vicino, mio Dio nel cielo, benedici Noè, sii con lui in modo particolare. Quando tu camminavi su questa terra, prendevi i bambini sulle tue braccia e li benedicevi. Questo noi lo facciamo pure oggi. Noi benediciamo Noè nel tuo nome. Possa tutta la famiglia essere benedetta nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Sii consacrato a Dio per il tempo e l'eternità. Nel nome di Gesù. Amen. Caro Signore Salvatore, noi ti portiamo Ariel, la figlia che tu hai dato al nostro caro fratello e alla nostra cara sorella. Ti ringraziamo oggi in modo veramente particolare che tu hai guidato la nostra sorella Nadesh, che ha incontrato il nostro caro fratello nel lontano Canada, e tramite questo è stato condotto a venire alla conoscenza della verità. Ed ora tu hai dato loro una bambina sana, Ariel. Noi la consacriamo a te. Ricevila. Sii benedetta. Sii consacrata a Dio per il tempo e l'eternità. Sii benedetta come tutta la famiglia, e il Dio fedele possa fare di voi una benedizione anche a Edmonton e nei dintorni. Caro Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Sì, caro Signore, qui abbiamo il nostro prezioso fratello, la nostra preziosa sorella, che noi conosciamo da molti anni. Figli e nipoti sono consacrati a te. Grande Dio, tu hai dato al nostro fratello e alla nostra sorella un figlio sano. Egli lo portano a te affinché possa esserti consacrato. Sii consacrato a Dio. Il nome è Anes? Anes. Sii consacrato a Dio per il tempo e l'eternità. Anche tu un giorno avrai un nuovo nome, come pure tutti gli altri. Possa tutta la famiglia essere consacrata a Dio e benedetta nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.
Im Gebet, himmlischer Vater, wir kommen zu dir.
Aber in diesem Augenblick, du siehst und kennst, du Herr, der Herzenswunsch und Verlangen. Wir stehen vor deinem Angesicht, o Herr. Und alle, die ins Wasser hineingehen, gehen, wie du ins Wasser hineingegangen bist, um alle Schriften Gerechtigkeit zu erfüllen. So bitten wir dich, Herr. Erfülle in den Leben unserer Geschwister deine Gerechtigkeit und Wahrheit und lass Gnade vor euch vergehen. Denn dir gebührt der Dank und die Ehre und der Preis. In Jesus. Amen.
Amen.
Sorella, secondo la tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratello, secondo la tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Fratello, secondo la tua fede nella parola di Dio, io ti battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Himmlischer Vater, sagen wir Dank, woher das noch Gnade da ist und Menschen Zeugnis ablegen und dich aufgenommen haben. So lege du das Zeugnis ab, Herr, und taufe nicht nur mit Wasser, oder dass sie nicht nur mit Wasser getauft werden, sondern mit Geist und Feuer zur Ehre deines Namens. Amen.
Amen.
Amen, Halleluja, du bist das A und O, Anfang und Ende. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit, Halleluja. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit. Halleluja.